Buonasera a tutti, mi chiamo Giacomo Trezzi e sono il coordinatore della Scuderia 7.1 Motoclub Casa Pound Italia. Faccio una brevissima introduzione per dar poi modo agli intervenuti di iniziare subito. Volevo ringraziare i lavoratori Husqvarna che hanno accettato il nostro invito. Ringrazio i rappresentanti delle istituzioni, Lara Comi per il PDL e Francesca Brianza per la Lega Nord. E in questi giorni noi avevamo già mandato, eravamo un po' titubanti, poi abbiamo deciso di andare sul classico, anche se quello di adesso è ancora più classico, è vintage quasi. E in ultimo Andrea Antonini, che è il vicepresidente di Casa Pound Italia. Ringrazio ovviamente anche il nostro moderatore per la serata, Renato Besana. E niente, io mi auguro che questo incontro possa servire non solo a raccontare questa storia, la storia di questo, io lo chiamo scippo, con destrezza tra l'altro, perché sembra proprio l'architettura di tutto questo caso, sembra proprio una cosa studiata a tavolino prima che giungesse una vera e propria crisi di uno stabilimento che comunque è sempre andato, ha prodotto moto vittoriose per tanti anni, moto da cross, moto da fuoristrada, è stato poi snaturato e poi si è giunti a questo trasferimento e un licenziamento in blocco in pratica che ha lasciato tutti un po' a bocca aperta, per prime le vittime di questa cosa. Io passo la parola a Renato Besana, che prego.
Cosa bisogna sapere schiacciare il tasto giusto. Quasi un anno fa, all'inizio di questo triste 2013, iniziava il calvario dei lavoratori della Husqvarna. Da allora molto tempo è passato e purtroppo la situazione, anziché risolversi, non c'è bisogno che ve lo racconti io, la situazione è precipitata. Io, nell'introdurre molto brevemente questa serata, lasciando poi la parola ai nostri relatori, che di nuovo vi presento, Francesca Brianza, consigliere regionale della Lega Nord, Lara Comi, siede nel Parlamento europeo nel gruppo del PPE, che per il momento non ha ancora cambiato nome, quello è rimasto, e Andrea Antonini di Casa Pound qui di Varese. E credo di interpretare il sentimento di tutto ringraziando il motoclub Scuderia 7.1 che ha organizzato questa serata e che a questa vicenda ha già dedicato molte iniziative, come un motogiro svoltosi qualche mese. Niente di più efficace per comprendere lo spirito di quello che sta accadendo delle parole dei lavoratori. Ci sono circa 250 lavoratori e le loro famiglie che non hanno di fronte a sé un futuro. E quasi un mese fa, giusto un mese fa, il 23 ottobre, i lavoratori hanno diffuso una lettera aperta. Di questa lettera aperta, che i lavoratori qui presenti certo conoscono perché è della loro penna e del loro sudore e che anche altri hanno senz'altro letto, ma ci sono due passaggi che vorrei rileggere e che danno il senso della vicenda e che credo possano fornire ai nostri relatori il destro per uno sguardo al futuro. Dicono i lavoratori dello Husqvarna: Dove sono finite, questo lo aggiungo io, quelle soluzioni che la stessa direzione ha dichiarato di cercare firmando un documento al Ministero dello Sviluppo Economico, salvo poi venire meno quei fatti? E lo Stato italiano che cosa fa per farlo rispettare? A parti invertite, quello austriaco avrebbe permesso questo trattamento ai propri cittadini? E ancora, perché è calato il silenzio sulla vicenda Husqvarna? Perché le forze politiche che tanto gli sono prodigate all'inizio sono svanite nel nulla? E infine, ricordiamoci che a perdere non saranno solo i dipendenti Husqvarna, ma un'intera nazione, l'Italia, presa in giro dai tedeschi, dagli austriaci e prigioniera delle proprie leggi. Noi continuiamo a credere nel vostro aiuto. Queste sono parole che si spiegano da sé, che esprimono bene tutta la drammaticità della situazione. Mi preme sottolineare questa sera che sono i rappresentanti di una forza politica di maggioranza, almeno per qualche giorno, i rappresentanti di una forza politica di opposizione, gli organizzatori di questa serata avevano invitato anche il Partito Democratico, il quale però ha pensato bene di non farsi vivo, forse perché le questioni congressuali oggi occupano il partito che esprime il Presidente del Consiglio più delle questioni sociali che, per le quali credo non abbiano più un grande interesse. Se siete d'accordo, per prima cosa vorremmo sentire, prima di passare a due, non so dire se politiche che sembrano elezioni, scusate, io non confondo il genere sessuale col genere grammaticale, sono due cose diverse, quindi i due politici intervenuti, prima vorrei lasciare la parola ad Andrea Antonini di Casapa.
Grazie, io però prima di prendere la parola vorrei lasciare la parola ad uno dei lavoratori dell'Husqvarna che sono qui intervenuti, perché vorrei che tutta la platea che sicuramente ha seguito la vicenda, ed è il motivo anche per il quale oggi siamo qui, sentisse, oltre che dalla lettera della quale hai letto alcuni stralci, sentisse dalle loro viva voce qual è in breve la storia di questa situazione e per quale motivo è stata definita inizialmente un piano architettato. Io ho avuto modo di confrontarmi prima 10 minuti e già da alcune cose che ho saputo e che non era stato possibile leggere, perché ovviamente sono dettagli che molto spesso non balzano agli onori delle grandi agenzie di stampa, allora credo che sia il caso che loro vi spieghino e vi dimostrino come questo scippo, come è stato definito, è stato programmato e adesso è in corso di realizzazione.
Ok, mi chiamo Giovanni Vezzolato, ex dipendente Husqvarna. Siamo a gennaio di quest'anno, l'azienda lavora forte, abbiamo delle iniziative in Brasile per far partire delle linee, siamo tutti convinti nel nostro futuro, c'è gente che si è trasferita, ha comprato casa in Italia negli ultimi anni perché BMW ci dice ormai siete in una cassaforte. Mi firmano un'autorizzazione di viaggio per andare in Brasile, 2 giorni dopo mi dicono sei stato venduto. Ecco, come noi abbiamo saputo la cosa. Quindi nessuna avvisaglia, anzi, informazioni completamente nell'altra direzione, siamo un'azienda forte, abbiamo solidità, andiamo nel futuro. Caschiamo. La reazione sul momento è stata, accidenti, venduti a chi? Venduti a KTM. Noi siamo positivi. KTM, marchio forte, loro sanno fare la moto perché BMW... probabilmente per i dirigenti che ci sono arrivati o per altre cose BMW ha fallito nel suo obiettivo, mentre KTM sicuramente ha le qualità, ha le professionalità per far diventare Husqvarna quello che merita. Passano 40 giorni, una ventina di giorni per avere un ok da un antitrust austriaco, cosa che già un pochino ci spiazza, dice scusate, BMW è tedesca, KTM è austriaca, Husqvarna era italiana perché è un antitrust austriaco e non un antitrust europeo. Va bene, per qualche motivo è giusto così, non ce l'hanno ancora spiegato il perché. Arrivano gli austriaci in casa da noi, il signor Pirer, che è quello che ha il soldo, non pensa neanche di sentirsi in dovere di presentarsi a noi, anche perché passano qualche giorno e ci dicono: siete chiusi. Qui incomincia il pessimismo, qui incomincia la nostra lotta. Abbiamo cercato di manifestare la cosa in più situazioni, ci siamo trovati diverse volte con rappresentanze politiche, diverse volte con giornalisti che hanno esposto il nostro problema, ci abbiamo messo la faccia, qualcuno recentemente pare, spero che non sia vero, ma ad oggi gira la voce che perché ha giustamente manifestato davanti all'azienda sia passato, abbia rischiato anche una denuncia legale. Però ad oggi noi siamo finiti praticamente nel nulla, in mano a nessuno. Noi come italiani siamo stati totalmente abbandonati dalla nostra vecchia dirigenza tedesca, da un'eventuale dirigenza austriaca di cui non abbiamo mai percepito la presenza, se non degli aguzzini che sono venuti a tagliarci tutta la testa. Tre persone, non sto parlando di un team di scienziati, sono tre persone, un commercialista e uno che firma le idee del commercialista, è un galoppino, nulla di più. In tre hanno messo 250 persone a casa. Però noi abbiamo lo Stato, noi abbiamo le istituzioni e noi bussiamo alle porte delle istituzioni. Siamo arrivati al Ministero, c'è un tavolo aperto al Ministero, noi siamo a casa, saluti e baci. Perché l'italiano ex dipendente Husqvarna, ma purtroppo ex lavoratore, è arrabbiato in questo momento. È molto arrabbiato perché se da un austriaco non ti aspetti nulla di buono, dal tedesco ti sei fatto incantare, ma dall'Italia, dallo Stato italiano, noi volevamo la presenza. Questi signori si permettono davanti al tavolo delle istituzioni presso il Ministero di mancare totalmente di rispetto a queste persone e ad oggi stanno vincendo loro. Perché siamo qua? Perché noi crediamo ancora nelle istituzioni, perché noi non salveremo il nostro lavoro, ma non vogliamo che ai nostri figli succeda questa cosa e non vogliamo che fra 5 anni siamo ancora qui a parlarci di quella ditta che magari si chiama magari Ducati, perché sta facendo esattamente lo stesso processo, e noi, e ci saranno dei ragazzi con un accento bolognese che dirà: è il mio lavoro, io ho sempre fatto il mio dovere, non ho fatto altro che rispettare quello che mi veniva chiesto di fare, sia verso lo Stato, sia verso le istituzioni e sia verso il mio datore di lavoro. Scusate, qualcuno ci può spiegare dove abbiamo sbagliato?
Grazie, grazie. Come mai funziona ancora? Sì. Grazie per questo vibrato intervento. Temo che noi abbiamo sbagliato nell'essere italiani, e questo è il problema più grave. Perché, e adesso i rappresentanti delle istituzioni ce lo diranno con maggior chiarezza, qual è il nostro profondo problema? Di essere in balia, da una parte, di un liberismo selvaggio e senza regole che rompe le ossa ai lavoratori, e dall'altro da uno Stato ipernormato che, come dire, traduce questo iperliberismo in vincoli. Cioè, noi riusciamo ad avere il peggio del sistema capitalista e il peggio del sistema socialista, cioè siamo riusciti, la sintesi italiana è questa roba qui, no? Ecco. Sentiamo cosa ne pensano adesso i rappresentanti di istituzioni. Do loro la parola in ordine alfabetico che mi sembra il più anodino possibile, e non c'è problema, e sentiamo Francesca Brianza.
Ma grazie, intanto buonasera a tutti. Io devo anch'io ringraziare per aver organizzato questa serata, quindi vorrei ringraziare il Motoclub Scuderie 7.1. Credo che questa serata sia particolarmente importante perché è doveroso, come si è detto spesso, tenere viva l'attenzione sul tema Husqvarna, su quello che sta succedendo in provincia di Varese, quindi benvengano tutti i momenti che si sono succeduti fino adesso, benvengano anche la protesta che è stata fatta da voi lavoratori all'ECMA, perché è importante che di Husqvarna si continui a parlare, se ne parli sui giornali, se ne parli pubblicamente, si interessi l'opinione pubblica e si coinvolgano le istituzioni e i politici, questo è fondamentale. Purtroppo il quadro è stato dipinto in modo chiarissimo, molto triste ma assolutamente lucido. In quest'ultimo anno si è verificato veramente di tutto. Il caso Husqvarna è stato assolutamente emblematico. Prima si è parlato di scippo con destrezza, diciamo che per il nostro territorio è stato più che uno scippo, è stata una vera porcheria quello che è successo. Il nostro territorio, la nostra provincia si sta impoverendo continuamente. Il caso Husqvarna è uno sicuramente importante, sicuramente fondamentale. Ora non voglio dirvi che come voi ce ne sono tanti altri e quindi sminuire la vostra situazione, ma sicuramente stiamo vivendo un momento veramente drammatico. Il nostro territorio, vi dicevo, si sta continuamente impoverendo di risorse, di aziende, di marchi storici, di professionalità, perché alla fine la professionalità che voi avete maturato e sviluppato e accresciuto in questi anni viene comunque poi persa sul territorio. I giovani non hanno particolari risorse, non hanno particolari obiettivi a restare qui da noi e le aziende nemmeno. Io sono in questo momento in Regione Lombardia, sono presidente della Commissione Speciale per i Rapporti con la Confederazione Elvetica. Beh, stiamo assistendo a un fenomeno abbastanza particolare, che è proprio la fuga. Prima si parlava di tanta gente va a lavorare all'estero, tanti sono i frontalieri, tanti sono i giovani che scappano perché qui non trovano più risorse, ma il problema è che adesso anche le aziende stanno scappando all'estero e non scappano più in paesi come può essere la Cina o la Romania o posti dove la manodopera ha dei costi irrisori, ma scappano anche semplicemente a qualche chilometro dal confine, scappano in Svizzera. Questo perché? Perché noi comunque siamo un popolo, un paese di lavoratori, un paese di imprenditori e quello che ormai la gente chiede è semplicemente di poter lavorare e anche i nostri imprenditori chiedono solo quello, chiedono di poter lavorare, chiedono di poter lavorare a condizioni eque, quindi non si vuole andare in Cina, non si vuole speculare, ma si vuole semplicemente lavorare a condizioni eque, perché andare in Svizzera non vuol dire chissà cosa, vuol dire pagare le tasse, vuol dire però avere dei servizi conseguenti, pagare delle tasse eque, avere una burocrazia normale, gestibile, fattibile, che non porti via ore e ore di lavoro, pagare il giusto di un sistema impositivo e avere dei servizi conseguenti. Lo Stato italiano non è più in grado di offrire questo, agli imprenditori e di offrire questo ai lavoratori. È una situazione veramente alla quale assistiamo ogni giorno. I nostri territori poi di confine credo che siano particolarmente pressati da questa cosa, proprio anche dalla vicinanza con il confine, e questo continua a portare un impoverimento complessivo. Tornando alla vostra situazione, la situazione direi che si è commentata da sola in questi mesi, perché comunque ci sono state aziende e marchi che hanno fatto esattamente quello che volevano per il loro interesse, per arrivare a un obiettivo ben preciso, sono stati assolutamente irrispettosi di quella che era anche, come possiamo chiamarla, neanche la volontà dello Stato italiano, ma sono stati assolutamente irrispettosi del nostro Stato. Giustamente si diceva, si sono seduti a tavoli dove sono stati presi degli impegni che sono stati poi bellamente disattesi. Questo è significativo di quanto possa contare anche il nostro Stato all'estero. Non è possibile, al di là della questione dei lavoratori, nel momento in cui ci si siede davanti a delle istituzioni e si prendono degli impegni, è doveroso che questi impegni vengano mantenuti, ma è doveroso per l'istituzione stessa, quindi anche per lo Stato italiano che si sta sedendo con i suoi rappresentanti a questi tavoli, pretendere che poi gli impegni presi vengano rispettati e vengano mantenuti, per una questione di rispetto anche internazionale. Prima giustamente si diceva questa cosa in Austria sarebbe successa, non credo, come negli altri stati non succedono tante cose che purtroppo succedono solo qui da noi. Questo lo sappiamo, che abbiamo tanti spiacevoli primati, e questo è uno di quelli, il fatto di non essere forse sufficientemente rispettati e riconosciuti dagli altri stati, da che ne deriva anche la poca serietà che porta poi queste persone a sedersi a tavoli e non curanti di tutto quello che gli ruota intorno, andare avanti bellamente per la loro strada. E questo è il risultato che abbiamo visto, che si è concluso poi nel mese di settembre e che stiamo vivendo in questo momento. La politica e le istituzioni, io sono d'accordo che vi debbano stare vicine. A giugno, vi ricorderete, perché alcuni di voi c'erano, si è organizzato un presidio proprio al di fuori di Husqvarna, era presente il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il quale già in quella sede purtroppo ha detto non è una precisa competenza di Regione Lombardia intervenire su queste tematiche, ma come spesso dice su tanti temi, anche se non è specifica competenza nostra, tutto ciò che succede sul nostro territorio, io e il Consiglio regionale e la Giunta regionale vogliamo comunque metterci mano, poi ci diranno che non è nostra competenza, ma siccome sta succedendo sul nostro territorio vogliamo esserci e vogliamo partecipare. E quindi da lì l'apertura di tavoli che si sono tenuti, mi risulta che ci siano stati questi tavoli anche con l'assessore Aprea, però purtroppo questo è il risultato che vediamo in un territorio che era la patria storica della moto, per tanti marchi e nomi che hanno dato lustro alla provincia di Varese, che l'hanno resa famosa nel mondo, e che strada facendo abbiamo perso e abbiamo impoverito la provincia di Varese. Oggi Husqvarna era un baluardo, comunque segno anche di prestigio per il nostro territorio, ebbene perdiamo un altro tassello. Credo che ci sia, dire che c'è la speranza, c'è la possibilità di fare qualcosa, non posso certo dirvi questo. Posso dirvi che come Regione Lombardia si sta cercando di fare il possibile a 360 gradi per cercare di tamponare tante situazioni. Avete sentito che si è cercato di intervenire anche dove appunto non esisteva la competenza di Regione Lombardia, ma Regione Lombardia su tante tematiche ha cercato di mettersi di traverso anche contro lo Stato. Si è parlato di cassa integrazione in deroga, dove il nostro Presidente ha detto benissimo, interveniamo noi come Regione Lombardia, poi sarà lo Stato a venire a restituirci. Si è cercato di porre rimedio alla situazione degli esodati di Regione Lombardia, sempre con risorse nostre, proprie, regionali, per quanto non siano tematiche di esclusiva competenza regionale, però giustamente si tratta dei nostri lavoratori, dei nostri territori, e quindi si cerca di fare qualcosa, si cerca di fondamentalmente di mettere anche delle pezze, perché trovare soluzioni in questo momento è assolutamente difficile. Però credo che sia importante continuare a parlarne, e per parte vostra continuare a far sentire forte la vostra voce.
Grazie dell'intervento e anche della sincerità dell'intervento. Pensavo che durante la Prima Repubblica, spesso inutilmente vilipesa, lo Stato non sarebbe stato a guardare, sarebbe intervenuto, e sarebbe intervenuto in maniera fattiva, cosa che oggi non avviene più. Si tratta, la vicenda Husqvarna è una tipica vicenda europea, dove il marchio nasce in Svezia, si afferma in Italia, viene a un proprietario tedesco, adesso sta per finire in Austria, giusto con un'etichetta, insomma, l'acquisizione del marchio di un concorrente per eliminarlo al mercato o per farsi bello dei propri trofei. Quindi mi permetto di chiedere, credo di farlo anche a nome di tutti gli intervenuti, all'Ara Comi, come intende fare sentire in Europa la voce dei lavoratori Husqvarna? Al Parlamento europeo si può portare la voce dei lavoratori Husqvarna e mettere di fronte al Parlamento europeo, di fronte a quella che il Presidente Maroni ha definito un ragazzo dal linguaggio franco, una porcata?
Ma vi ringrazio anch'io per l'invito, perché ritengo che in queste occasioni i politici ci debbano mettere la faccia e quindi non scappare. I politici devono anche prendersi le proprie responsabilità, e in questo periodo ne abbiamo tante. A volte ci vengono addossate delle colpe che non abbiamo, altre invece le abbiamo e dobbiamo su questo rispondere. Vedete, io gestisco per un bacino elettorale un territorio molto vasto, che quindi va dalla Lombardia, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, ma vivendo a Saronno vedo che la provincia di Varese in questo periodo soprattutto ne sta subendo di tutti i colori. Cioè, ho visto il caso della Riva, ho visto il caso della IMS, o meglio ho vissuto, perché è una questione diversa. Ho vissuto il caso della Riva, ho vissuto il caso della IMS, ho vissuto il caso della Whirlpool e ho vissuto anche il vostro. E sto vivendo anche il vostro, perché quando è avvenuto e quindi quando sono arrivate le prime notizie, mi sono permessa di fare un passo avanti, chiamare i sindacati competenti e chiedere loro cosa posso fare. Naturalmente io mi scuso anche perché PDL, Forza Italia, insomma adesso questi sono dettagli, perché a nessuno di voi onestamente interessa se PDL si è separato in Forza Italia o in Nuovo Centrodestra, ma come PDL noi non abbiamo rappresentanti della provincia di Varese né al Parlamento né al Senato, quindi abbiamo rappresentanti in Regione e al Parlamento europeo, quindi in questo cerchiamo di tutelarvi sui due fronti. E allora come vi ho cercato di tutelare in Europa? Con un'interrogazione parlamentare, che è un'interrogazione che poi ha una risposta e ha avuto una risposta su Gazzetta Ufficiale. E quindi questa interrogazione andava proprio a toccare il nervo caldo e il nervo scoperto della questione, perché il vostro è uno scippo sì, ma un doppio scippo. Primo, perché l'industria e l'azienda non si è trasferita in Cina, ma si è trasferita all'interno di un paese europeo, di uno Stato membro. E questo io non lo ritengo assolutamente corretto quando l'Austria pone determinate condizioni molto, molto, molto favorevoli rispetto all'Italia. Si fossero trasferiti in Svizzera, non potevamo fare granché. Si fossero trasferiti in Cina, non potevamo fare granché. Si fossero trasferiti in Polonia o in Romania o come è avvenuto in Austria, possiamo fare. Possiamo fare perché? Perché l'Unione Europea deve anche iniziare a pensare che il lavoratore non è un lavoratore italiano, austriaco, rumeno, è un lavoratore europeo e per questo deve definire anche determinate regole. Io mi sono permessa, lo potete anche vedere direttamente online, mercoledì, sì, sono intervenuta in aula chiedendo al commissario Semeta, che è competente per l'ambito economico, di creare le condizioni concrete di un'armonizzazione di un sistema fiscale e di un sistema di tassazione, ma non solo per l'IVA, perché non è possibile che l'Italia abbia un IVA al 22% e si va in Francia o si va in Romania e si ha un altro potere d'acquisto, e secondariamente avere un'imposizione fiscale per quanto riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche. E allora il commissario Semeta non mi ha risposto, non mi ha risposto perché non sapeva cosa dire, o meglio, l'obiettivo è l'armonizzazione, ma finché non si ha e non si porta a livello europeo una delega fiscale, quindi un'unione fiscale, noi di queste situazioni li vedremo anno per anno, perché ci sono stati, e qui amo l'Italia e vorrei precisarlo, amo l'Italia, più vado all'estero più ritorno qui e sono orgogliosa di essere italiana, ma proprio perché lo sono voglio che l'Italia conti di più in Europa, voglio che l'Italia in quei tavoli e lo Stato italiano non si faccia mettere i piedi in testa, perché vedete, non è totalmente colpa degli austriaci, perché se l'Italia fosse un paese forte e fosse un paese anche in regola, permettetemi, soprattutto con le proprie aziende, perché abbiamo davanti a noi 50.000 aziende di piccole dimensioni fallite perché lo Stato italiano non ha pagato i debiti. Questo è il problema. Io non posso essere un imprenditore, la vostra era una grande azienda, è una grande azienda, è un'azienda che va bene, e ve lo dico da motociclista che ama anche questo settore, però quello che mi fa specie è che lo Stato è il primo a non dare il buon esempio, e quindi non può anche chiedere successivamente all'Austria, che presenta, e questo me l'ha raccontato un imprenditore veneto in un tour che ho fatto la scorsa settimana, loro chiamano, cioè lo Stato o i rappresentanti chiamano direttamente le aziende che sono nell'area vicina all'Austria o quelle che hanno dei settori che possono essere interessati, e dicono: noi qui vi diamo la possibilità di crescere, vi facciamo pagare delle tasse che sono molto basse, vi diamo tutti gli incentivi che potete avere, in 2 giorni vi apriamo un'azienda. E allora, di fronte a questo, scusate, il libero mercato, e anche magari voi stessi, se uno fosse imprenditore, che cosa fa? Da una parte hai uno Stato che è attaccato all'Italia, quindi non è che vai chissà dove o vai oltreoceano, che ti presenta e si propone con dei pacchetti per dire: quanti dipendenti hai? Bene, questi te li tutelo nel seguente modo, questi altri te li tutelo nel seguente modo, in 2 giorni ti do tutte le autorizzazioni. L'imprenditore veneto mi ha detto: guarda, io volevo assumere 50 dipendenti in più ampliando il capannone. Sapete quanto ha avuto il permesso per aprire il capannone? 2 anni dopo, e quei dipendenti non li ha assunti. Quindi il problema che noi dobbiamo porci innanzitutto è un problema di onestà intellettuale, cioè di dire quali sono i problemi dell'Italia prima di parlare dei problemi dell'Europa. Perché nel momento in cui l'Italia non è forte e non riesce a andare a picchiare i pugni, ma in senso positivo, sui tavoli idoni, è normale che anche l'Austria, che più o meno è grande quanto la Lombardia con qualcosa in più del Piemonte, viene e comanda lei. È normale che la Germania, che ha strutturato una politica anche industriale di collegamento con l'Europa, è normale che abbia più potere di noi, però questi stati hanno creduto in un'Europa, hanno creduto che i funzionari, hanno creduto che i bandi, che i concorsi dovevano essere indetti, e soprattutto bisognava mandare persone del loro paese in Europa come funzionari. Quello che vivo io tutti i giorni è che mi devo confrontare spesse volte con funzionari stranieri, spesse volte tedeschi, moltissimi polacchi, moltissimi rumeni, che naturalmente nel loro io avvantaggiano la propria nazione, ma è come logico, come se io fossi un funzionario italiano all'interno del Parlamento europeo e vedo il vostro caso, è normale che mi sta a cuore, ma perché sono italiana. Questo noi non abbiamo ancora capito, che dell'Europa non si può fare a meno, perché se uscissimo dall'Europa, e quindi arrivo a un discorso molto molto chiaro, se uscissimo dall'Europa la situazione dell'Husqvarna sarebbe 3 volte peggio, perché non avremmo anche quelle condizioni commerciali di vantaggio nei confronti degli altri stati membri, e soprattutto la nostra competitività, perché uscire dall'Europa vuol dire uscire dall'euro, sarebbe ancora più bassa. Quindi il problema è stato anche il cambio che abbiamo, perché un euro vale più o meno 1936,27. Quindi considerate il vostro stipendio, ahimè quello che poteva essere, dimezzato. Quindi questo, e la Germania va avanti, e l'Austria va avanti, perché non aspetta nessuno, non aspetta che i politici italiani o il governo si svegli, non aspetta che quel tavolo, e qui permettetemi, la responsabilità è del politico, perché quei tavoli che si sono portati avanti con delle scadenze ben precise si sanno, perché l'Austria nell'arco di 2 giorni dà le autorizzazioni, abbiamo visto che nell'arco di 20 giorni ha dato una risposta per l'antitrust. Volete sapere quanto avviene una risposta dell'antitrust a livello italiano? Ma non ve lo dico neanche, immaginate, se per un'autorizzazione di un capannone ampliamento ci vogliono solo 2 anni. Quindi il problema che noi abbiamo, secondo me, è quello di essere di portare meglio, vorrei spiegarmi meglio, di portare al raggiungimento di un'Unione Europea, ma ve lo dico anche da eurorealista e anche da eurocritica, perché se andiamo avanti così l'Italia rimane il fanalino di coda e io non ci sto. E io non ci sto perché lotto tutti i giorni assieme anche a tanti altri colleghi dal Made in che la Germania continua a bloccare, da tutte quelle norme che servono anche all'Italia dei fondi strutturali che bloccano. Però vedete, io non do la colpa agli altri, io voglio farmi prima un esame di coscienza, voglio dire che cosa ha fatto l'Italia, è la domanda che vi siete fatti voi. Giustamente, voi non avete sbagliato niente e non avete neanche sbagliato a essere italiani, perché quello è un orgoglio che noi abbiamo e che dobbiamo portare avanti. Quello che secondo me è necessario è sicuramente una classe politica più unita, una classe politica, e ve lo diciamo, io e Francesca abbiamo seguito anche molti problemi sia dei frontalieri ma anche in altre situazioni, politici che ci mettano la faccia, e ahimè ve lo dico da politico ed è brutto dirlo, ma politici che non si nascondono nelle stanze per poi venire nel momento del voto a dirvi sono qui, perché voi avete un grande potere che è quello, per quanto riguarda i politici, che è quello del voto. Se tu mi soddisfi, o meglio preciso anche in questo caso perché prima di essere fraintesa, se tu rispondi alle mie esigenze, che sono esigenze di un diritto e di un dovere, nessuno di voi sta chiedendo cose fuori dalla norma, voi state solamente chiedendo di poter lavorare, voi state chiedendo un diritto che è la base della dignità di un uomo, e quindi il politico deve essere anche vicino a voi in questo senso. E ho usato anche un tono un po' duro e mi scuso, perché io arrivo stamattina da Genova, ho fatto ieri la parte di Imperia e di Savona e sono un po' arrabbiata col PD, e ve lo dico. Ma non perché sono arrabbiata, ma attualmente siamo anche nelle larghe intese, cosa devo dire? Ci è capitato questo, cerchiamo di risolvere irrisolvibile. Non abbiamo una legge elettorale che ci permetta di andare al voto in modo sano, perché se andassimo adesso al voto ritorneremmo nella stessa situazione più o meno simile. E il problema, vi faccio questo esempio concreto per capire come a volte la politica può fare ma non vuol fare, ed è quello dei balneari. Molti di voi avranno visto i titoli dei giornali con scritto si vendono le spiagge. Io ho un problema che sto seguendo dal 2009, perché arriva da una direttiva Bolkestein, dalla direttiva servizi. Benissimo, il concetto non è che si vendono le spiagge, si è fatto un tavolo come era il vostro tavolo e come è il vostro tavolo, con rappresentanti del PD, rappresentanti del PDL che erano dell'area di maggioranza, i sindacati e il sottosegretario. Da tutta questa concertazione, dopo 4 anni più o meno di vari negoziati, è arrivata una soluzione finale. Adesso non entro nei dettagli, questa soluzione finale prevedeva in parte la sdemanializzazione dell'area commerciale dove gli imprenditori avevano investito, e invece le spiagge venivano date in libera concessione. Ora, perché vorrei poi riconcentrarmi sul vostro problema e non delle spiagge, ma per farvi capire, eravamo tutti d'accordo, dai sindacati, quindi da 35.000 imprese che erano rappresentate dai sindacati fino all'ambito politico. Si va in Parlamento, si presenta l'emendamento che poi doveva anche essere inserito nella legge di stabilità, e la risposta cos'è? Il PD lo ritira. Ritira questo emendamento perché dice che è a favore delle evidenze pubbliche, di mandare 35.000 famiglie alle aste per le loro spiagge. Loro intendo, perché lo Stato gli ha sempre concesso queste spiagge con rinnovo automatico. Il PD lo ritira. Dopo che ha sempre fatto una campagna a fianco dei lavoratori, a fianco dei balneari, ma nel momento del bisogno lo ritira. E allora io davanti però a questi balneari ieri ho detto adesso è nelle vostre mani, perché avete anche il potere di fare una certa lobby, come è la vostra lobby, quella di portare avanti i vostri interessi. Scusate questa parentesi, ma è per farvi capire come a volte le cose si possono fare ma non si vogliono fare. E allora quello che noi possiamo fare al Parlamento europeo per entrare nel concreto, innanzitutto presenterò un'altra interrogazione parlamentare dove voglio sottolineare il problema di una competitività diversa tra i vari Stati membri. perché non è possibile che un dentista in Romania viene definito tale dopo 3 anni, in Italia dopo 8. Questo vuol dire non essere competitivi, vuol dire non avere gli stessi diritti. E allora, se siamo veramente un'Unione Europea, lo dobbiamo essere a tutti gli effetti. E quindi vuol dire che quella tassazione che c'è in Austria, quella tassazione che c'è in Polonia, deve esserci anche in Italia. E per questo io sono qui anche arrabbiata, anche per certi versi indignata dal fatto che siamo ancora qui a parlare di un'unione economica, perché attualmente noi non abbiamo un'unione politica. E quel tavolo che voi avete parlato a livello europeo sarebbe stato un tavolo normale da fare, quindi non un tavolo dove c'è una lotta Italia-Austria, perché tutte e due siamo nell'Unione Europea. Doveva essere un problema, secondo me, affrontato come Unione Europea, ma per il semplice fatto che sono due stati membri che si fanno la guerra tra di loro per un aspetto di competitività, e questo non va bene, perché dobbiamo proporci nei confronti degli Stati Uniti e anche della Cina e dell'India compatti, con le stesse regole, perché se l'Europa consente, e questo ahimè dipende anche molto da noi, di avere determinate agevolazioni, lo deve avere anche l'Italia. Quindi deve esserci un concetto di reciprocità. E qui concludo, perché ritengo che sì, esiste e deve esistere un libero mercato, perché l'imprenditore deve fare anche delle scelte in merito a un aspetto di profitto, ma non deve giocare sulla pelle dei lavoratori. Questo è fondamentale, perché io ho visto piccole aziende in questo momento dove il lavoratore è il primo che sta dando una mano all'imprenditore. Spesse volte l'imprenditore, piccole e medie aziende, non prende il proprio stipendio per darlo ai lavoratori. Ho visto tante di queste situazioni. Non voglio che però le multinazionali, per far quadrare i numeri, utilizzino voi come numeri e non come persone. Questo non lo accetto, ma non lo accetto perché voi avete una dignità, voi avete delle famiglie, avete delle persone a cui far riferimento, e non è corretto, perché voi chiedete semplicemente di lavorare, non chiedete nient'altro, e questo secondo me vi è dovuto, soprattutto quando un'azienda va bene, perché fosse stata un'azienda in fallimento non vi avrei fatto questo discorso, perché allora c'è una difficoltà a livello economico, ma l'azienda va bene. L'azienda va bene, ha deciso di andare ancora più bene perché qualcuno lo agevola di più, e allora qui l'Italia deve intervenire però. L'Italia su questo, se vuole veramente un piano di sviluppo economico, che io non vedo adesso, deve però darsi una mossa, altrimenti siamo e rimarremo l'ultima ruota del carro, e il vostro sarà solo il primo di una catena di tante aziende che io non voglio assolutamente che si ripetano e si possano vedere. L'ultima considerazione concreta: io sto girando il territorio, ci sono delle aziende che vanno bene. Io poi chiederò a voi di lasciarmi chi vuole, con totale libertà, i vostri riferimenti, se me lo consentite, perché ho visitato molte aziende, ad esempio una in Liguria che cerca 25 ingegneri, altri che, è vero, probabilmente bisogna spostarsi. Io quello che posso e che sento in giro per quanto riguarda il lavoro, io ve lo dico, poi sarà poi una scelta vostra. In Veneto ce ne sono altre. Se ne sento altre in Lombardia, ve lo dico. Questo è quello che posso fare, quello di fare una comunicazione rispetto a imprenditori che hanno un fatturato positivo, un utile, e quindi possono dare lavoro, perché so che in questo momento la situazione è difficile e dobbiamo tutti insieme fare un gioco di squadra. Non deve esserci più la distanza del politico nei confronti dei lavoratori, ma prima di tutto io, prima di essere un politico, sono un cittadino, oltre che un motociclista, ma questo è un altro aspetto, però ritengo che debba esserci un gioco di squadra. Quindi io farò girare questo foglio, totale libertà, cioè anche se mi ritorna vuoto, però io ho il dovere di dirvi, ci sono delle possibilità non solo in Lombardia, uno dipende poi anche dalla situazione della famiglia, da tutta una serie di fattori, però penso che bisogna essere molto concreti e pratici in questo momento.
Ringraziamo Lara Comi per il suo lucido intervento. Nell'ascoltarla immaginavo quanto interessi al ministro Zanonato la vicenda dello Squarna, cioè quanto stia a cuore al compagno Zanonato, che ricordo il suo primo atto quando ricevette l'incarico ministeriale fu che per risolvere i problemi del commercio dovevano chiudere il sabato pomeriggio, non so se lo ricordate, e mi sembra che sia venuto a Bustarsizio a farsi fischiare dagli imprenditori, ecco, che la salvezza è stata rappresentata come sempre da un'uscita di sicurezza, cioè, ecco, allora è vero, con un governo come quello che ci troviamo, cioè, diceva il PD ha fermato l'idea di perché per forza il Partito Democratico è il partito di chi? Se la tessera è numero uno del Partito Democratico è quella di De Benedetti, se Banca Intesa è del Partito Democratico, MPS è del Partito Democratico, cioè il partito dei banchieri, delle grandi industrie, è il partito della globalizzazione finanziaria alla fine, no, come fu Clinton il presidente della globalizzazione finanziaria, quindi è questa sinistra che è tale soltanto in quello che loro chiamano i diritti civili, no? Hanno abbandonato del tutto la questione sociale per dedicarsi al matrimonio omosessuali, al femminicidio, a quelle cose qua, cioè come sull'esempio, mentre dal punto di vista economico non hanno apertura alcuna. Un romano direbbe sindacalisti ed è che lui che è romano direbbe sindacalisti ed è che il sindacato ormai, come dire, da molto tempo mira a difendere il proprio potere contrattuale, cioè il sindacato è una lobby come un'altra, non a caso la maggioranza degli iscritti è rappresentata da pensionati. Io lavoro in una grande azienda dove sono tutti sindacalizzati, ma gli unici che hanno ascolto sono i cubisti, perché CGL e CISL e UIL passano il proprio tempo a stringere accordi di potere con i vertici aziendali, e lavoro in un'azienda davvero grande, ma per poco, finché non mi buttano via. Ma a proposito di Europa, mi viene in mente che in Germania, per esempio, esiste l'istituto della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Se ci fosse, esistesse anche qui sul codice civile, ma se esistesse anche da noi, casi come questi sarebbero potuti avvenire con molta meno frequenza. Questo spingere sulla nostra classe politica affinché, dopo tutto, la socializzazione è un'invenzione italiana, voglio dire. Ecco, mai per sfortunate coincidenze e contingenze non si riesce mai a realizzare, ma voglio dire, per primi noi in Italia l'abbiamo pensata, cioè che si parla di sollecitazione delle aziende, il primo documento è la carta del Carnaro scritta nel 1919 dal Ceste de Ambris, come anche il regionalismo si trova lì per la prima volta, perché la carta del Carnaro immagina un'Italia regionalista, no? D'Annunzio, pochissimi lo sanno, era un federalista, perché si rifaceva l'Italia del Rinascimento, che era un'Italia divisa in molte cose. Quindi l'Italia ha pensato questa cosa qui, i tedeschi l'hanno realizzata, e da noi invece anche il sindacato non ne vuole sentire parlare. Sentiamo la voce adesso del nostro ospite, che ha già aperto i lavori, Andrea Antonini.
Grazie. Allora, io... Io sono arrivato oggi da Roma con una certa difficoltà, una difficoltà non derivante dal fatto che non abbia abitudine a parlare alle persone, ma con la difficoltà derivante dal fatto di dover venire a parlare ai rappresentanti eletti, in alcuni casi, di 230 famiglie che stanno di fatto per perdere il lavoro, se non lo hanno già perso. Ed è una circostanza che mi fa sempre molto arrabbiare. Mi fa sempre molto arrabbiare perché questo paese non è sempre stato così. Questo paese è stato il faro dell'industria, questo paese è stata l'ottava potenza mondiale, questo paese è stato un paese industriale, è arrivata fino alla quinta, questo paese è stato un paese che ha fatto scuola a tanti, e oggi noi dobbiamo vedere i nostri gioielli, no? I nostri gioielli di famiglia, come si dice, acquistati da indiani, messicani, inglesi, francesi, e non è che lo stanno facendo perché sono più bravi di noi, lo stanno facendo perché noi glielo consentiamo. Se c'è qualcosa che va bene, noi appositamente la infanghiamo, vedesi il caso Finmeccanica, appositamente la infanghiamo, appositamente la indaghiamo, appositamente li gettiamo nel fango, affinché poi possa venire fuori il governo delle larghe intese a dire va bene, Fincantieri la vendiamo, Finmeccanica la vendiamo, e lo facciamo apposta, non è che lo facciamo per sbaglio o perché gli altri sono più bravi di noi, lo facciamo apposta, perché questa è un disegno politico, che non è un disegno politico dei nostri politici, eh? Però io due parole poi su questa cosa la voglio dire, però ho deciso di partire dalla fine dell'intervento proprio per rispetto ai lavoratori che oggi ci sono venuti a sentire, invitati, e che sono i protagonisti di questa vicenda, cioè noi stiamo qui parlando con loro, di loro, e secondo me dobbiamo parlare per primi con loro. Allora io, che faccio il vicepresidente di una comunità umana e politica che c'è da Bolzano a Palermo, oggi vengo qui a dire la stessa cosa che ho detto ai lavoratori della Manuli ad Ascoli Piceno, che ho detto a quelli dell'Alcoe in Sardegna, che ho detto a quelli della Nexans a Latina, per i quali abbiamo fatto uno striscione il cui testo io vorrei qua oggi ricordare perché è estremamente importante. Su quello striscione noi abbiamo scritto vicini a chi non si arrende, e questo è oggi quello che io dico a voi. Siccome ho sentito dire giustamente che c'è qualcuno che rischia le denunce, noi siamo, cioè basta che vi girate e ci vedete tutti, no? Tutti bravi ragazzi, tutti giovani, tutti chi con lavoro, chi precario, chi senza lavoro, però a noi tutte queste cose ci fanno arrabbiare da morire, e ve lo dico qui oggi, a noi delle denunce non ce ne frega niente. Quindi oggi qua io dico che se per caso i lavoratori e i dipendenti dell'Usquarna decidessero di non arrendersi, tutta Casa Pound Italia, da Bolzano a Palermo, sarà qui a Varese a fare i blocchi dei tir, a impedire che vengano smantellate le linee di produzione e tutto quanto quello che sarà necessario per dare un esempio italiano. Questo io lo dico, e non ho difficoltà a dirlo, perché tutti i ragazzi che stanno qua, io li conosco tutti da un sacco di tempo e tutti loro conoscono me. Quindi questa è la prima cosa, e lo dico perché serve. Lo dico perché serve. Lo dico perché oggi esce il rapporto, un'analisi di Mediobanca che dice che noi stiamo alla fase 7 di un ciclo economico. Questa fase 7 è il collasso, lo dicono, lo scrivono tranquillamente. Noi siamo alla fase del collasso del ciclo economico, e pensate un po' per quale motivo lo dicono: perché non si sono realizzate nessuna delle quattro condizioni essenziali per creare un'Unione Europea. Ve le leggo testualmente perché lo hanno scritto: sono perfetta mobilità del lavoro, ne parlavamo prima, no? Perfetta mobilità del lavoro, flessibilità di prezzi e salari, capite? Flessibilità di prezzi e salari in una nazione dove sono tutti precari, serve la flessibilità dei prezzi e dei salari, trasferimenti fiscali e cicli economici allineati. Questi sono i quattro punti che non vengono rispettati, per cui ad oggi non si può dire tecnicamente che noi facciamo parte dell'Unione Europea. E allora, se non facciamo parte dell'Unione Europea, tanto vale che nell'Europa non ci siamo più, ma neanche nell'Europa, perché non tutti quelli che appartengono all'Unione Europea hanno l'euro, eh? Questo deve essere chiaro, questo lo devono sapere tutti, non è che appartenere alla comunità economica, quella che una volta si chiamava comunità economica europea, vuol dire avere l'euro. Non è vero. Noi abbiamo l'euro perché qualcuno lo deve stampare e ce lo deve prestare. Così funziona. Perché noi, lo Squarna e tutto il territorio nazionale, è vittima di usura. Noi siamo vittime di usura. Noi siamo in mano agli usurai. Questi che ci prestano il denaro fanno sì che il nostro debito continui a salire. Oggi escono i dati Istat, e questo perché è importante parlare non di quello che si andrà a fare, perché si può sempre andare a fare qualcos'altro. Una cosa deve essere chiara, che viene smantellato l'apparato produttivo della nazione. Chiudono le fabbriche che producono qualcosa, poi magari aprono i centri servizi, aprono quelli dove rispondono al telefono se ci va bene. Questo è quello che apre. Cioè, l'Italia oggi, all'interno della comunità economica europea, all'interno dell'Unione Europea, è ideata come vaschetta da bagno per i ricchi che vengono qui in vacanza. Questo è il ruolo che è stato assegnato all'Italia. Non è che lo dico io. Escono oggi i dati Istat e, a fronte di ipotetiche che questo governo di larghe intese, ipotetiche riprese all'1% di produzione eccetera eccetera, oggi viene fuori che ad agosto la nostra produzione si è abbassata su scala annua del 4,4%. Oggi, dati Istat, che poi neanche è il più affidabile degli istituti, ma non lo sono nessuno, viene fuori che su scala annua ad agosto gli ordini sono diminuiti del 6,8%, e viene fuori che il credito industriale, quindi non quello di natura finanziaria che è l'unico che viene concesso, il credito industriale, cioè quello dato alle aziende per produrre qualcosa, è diminuito del 4,5% su scala annua. È chiaro quello che questi signori stanno facendo. Allora, ed è altrettanto chiaro che noi non intendiamo imporre la nostra presenza da nessuna parte. Quello che noi possiamo dire è questo: non abbiamo fiducia, non me le vogliano le ospiti che sono venute e hanno messo la loro faccia davanti a una situazione così tragica e hanno preso anche dei provvedimenti, ma per quanto ci riguarda e per quello che sta accadendo, possiamo constatare che la classe media imprenditoriale italiana da chi è fatta? Se ci va bene da Ligresti, direi che lasciamo perdere. Possiamo constatare che la classe politica italiana da chi è fatta? Perché Lara lo saprà bene, lei credo, non so, è la prima legislatura, forse la seconda, però lei sa, perfetto, è la prima legislatura, però lei saprà bene, come sa chiunque faccia politica da un po' di tempo, che la Unione Europea è stata per anni considerata dalla nostra classe politica il cimitero degli elefanti, cioè quelli che non si sapeva dove mandare perché ti facevano fare le figuracce, quelli per dire alla Tajani, i quali ci ricevono sotto al Parlamento Europeo quando siamo andati a protestare per il Carbon Sulcis assieme ai lavoratori del Carbon Sulcis, e ci dicono: ragazzi, purtroppo qui non c'è niente da fare, bisognerà farne un distretto archeo turistico. Cioè, come se qualcuno potesse pensare di venire, avrà letto questa stronzata da qualche parte, no? Come se qualcuno potesse pensare di andare in Sardegna in vacanza e andare a visitare le miniere di carbone. Noi abbiamo preso questa gente e l'abbiamo mandata per anni lì perché si guadagna tanto, perché si sta bene, perché il mondo è ovattato, perché tutti ti trattano coi guanti bianchi, e li abbiamo mandati tutti lì. Ed è vero che oggi siamo davanti, io sono romano, no? Quindi ho familiarità di spiagge, anche perché ce le abbiamo, e quindi ne conosco anche tanti di loro. E Lara potrà forse confermare che è vero che oggi, se il PD non avesse ritirato quell'emendamento, sarebbe stato meglio, ma è altrettanto vero che quando è uscita questa direttiva Bolkestein non se ne è accorto nessuno che l'Italia era tutta piena di spiagge, l'hanno approvata tutti perché è stata approvata dal Consiglio Europeo all'unanimità, e non è che noi non ce l'avevamo i nostri rappresentanti, hanno alzato tutti la mano, il presidente peraltro era Romano Prodi. Ok? Hanno alzato tutti la mano, hanno votato tutti di sì, salvo non accorgersi che l'80% della nostra penisola affaccia sul mare. Queste sono le persone alle quali noi ci affidiamo. Ora, davanti a tutto questo, e poi non mi voglio neanche dilungare più di tanto perché, ripeto, tengo ad un messaggio preciso, e cioè che se per caso i lavoratori Husqvarna dovessero decidere di andare avanti con la loro battaglia e di fino alla fine innalzare le barricate davanti a quella fabbrica che dal nostro punto di vista, perché noi siamo lettori di Pound e quindi è sacra, c'è una bella frase che dice: il tempio è sacro perché non è in vendita, quindi per noi quel posto è sacro, e non è che io non ci ho mai lavorato, non ho visto manco mai dove sta, però io, se i lavoratori decidono, per quel posto mi faccio carcerare. Lo dico qua adesso e chiunque potrà domani mattina vedere se non è vero. Detto questo, davanti a tutto questo, ribadisco, ci sono alcune cose che vanno tenute presenti in questa vicenda, e cioè che quella dell'Husqvarna rientra all'interno di un disegno più ampio, che è quello di rendere questa nazione da nazione industriale e produttiva ad altro. Questo è un punto che deve essere chiarissimo. Parlavamo prima del livello di rispetto che queste persone hanno delle istituzioni, ma come fanno queste persone a rispettare le istituzioni se non sono loro stesse che si rispettano? Non è che se uno si alza e fa il matto si guadagna rispetto. Il rispetto si guadagna con le azioni di tutti i giorni, ma il rispetto, dico di più, si pretende, non si chiede. Allora, io concludo questo mio intervento, perché tanto le cose importanti le ho dette tutte, soprattutto quella che ho ribadito più di una volta, e dico semplicemente che noi oggi, ed è una riflessione che lascio soprattutto a chi rischia di perdere concretamente il proprio posto di lavoro, non può andare meglio di così. Per noi è stato disegnato un futuro che non può essere meglio di così, può essere solo peggiore, perché oggi riguarda voi, domani riguarderà qualcun altro, perché questo non è il primo caso, ce ne sono stati tantissimi di casi. Lo sapete perché l'Alcoe, gigante della produzione siderurgica, se ne vuole andare o se ne sta per andare? Perché l'Unione Europea, con tutti i nostri validi rappresentanti che stanno lì e tutelano i nostri interessi, ci ha fatto sanzionare perché lo spunto che gli facevamo sulla bolletta energetica, che ovviamente non è quella di casa mia, no? È un bollettone energetico, lo sconto che praticavamo sulla loro bolletta energetica è stata intesa come aiuto di Stato mascherato, quando gli altri Stati dell'Europa hanno decine di settori protetti. E noi siamo qui, spiagge, energia, qualsiasi cosa, frutta, Malpensa, tutto. Siamo vittime purtroppo di noi stessi. Allora, siccome qui in questa nazione, fortunatamente, e la storia ce lo ricorda, c'è gente che non ama essere vittima, che non ama per niente essere vittima, e la gran parte di quelli che stanno in questa sala non amano essere vittime, quindi io ribadisco e vi lascio con una frase bella, perché molto calzante, di Ezra Pound, che è stato vaticinante in tutto questo, no? Cioè lo ha descritto molto molto prima che si cominciasse a verificare, o quando c'erano solo i prodromi di questo tentativo. E la frase dice: l'usura corrode l'anima anche perché instilla l'odio del fare, del creare e del produrre. E noi questo ci dobbiamo ricordare. Ci stanno instillando l'odio del fare e del produrre. Grazie.
È vero, perché stare in Europa non significa stare in Europa in ginocchio. Pensiamo a paesi quali l'Ungheria, che in ginocchio in Europa non ci sta. Ecco. Pensiamo a paesi saggi come la la Gran Bretagna che non ha boccato la trappola dell'euro, insomma. Ecco. Gli inglesi credo gli affari li sappiano fare, hanno dimostrato, come dimostra la loro storia. E anche i norvegesi, voglio dire, li passano infinitamente meglio di noi perché non sono caduti in quella. D'altronde se noi, le persone che noi, per fare carriera in Italia bisogna essere dipendenti di Goldman Sachs, se no non ti prendono, perché lui era Prodi, lui era Monti, lui è questo qua, insomma, lui era Draghi, tutti ci ricordiamo la storia del Britannia. Io lavoravo in un giornale, collaboravo a un giornale, si chiamava l'Italia Settimanale, che fu l'unico a scrivere questa notizia e infatti venne fatto chiudere per superiori interventi dopo pochi mesi, perché allora non lo si poteva neppure scrivere. Adesso se c'è qualcuno fra gli intervenuti che vuole prendere la parola, sarei ben lieto di lasciargliela. Ho visto che si agitava sulla sedia.
Buonasera a tutti, sono Roberto Lastella, attualmente ancora dipendente Husqvarna, anche se in cassa integrazione, e sono uno dei famosi personaggi di cui si parlava che hanno rischiato la denuncia proprio l'altro giorno, perché stiamo facendo mobilitazione davanti ai cancelli proprio per rallentare l'arrivo dei tir da Verona, perché praticamente questi signori, con tutto che hanno fatto promesse su promesse al tavolo del ministero per una possibile realizzazione, stanno ben pensando di trasferire tutto il magazzino ricambi che attualmente era a Verona, però con preso in affitto da uno stabilimento B&W, quindi ovviamente per non pagare l'affitto, stanno trasferendo tutto il magazzino ricambi nella nostra sede a Cassinetta. Così facendo ovviamente ci fanno capire che uno, non vogliono reindustrializzare il sito, perché comunque sia il materiale non ci sta tutto solo nel magazzino, ma viene messo anche vicino, intorno, sopra le linee di montaggio. Di conseguenza questo ci fa capire che di produrre non se ne parla più. Cosa che comunque sia hanno anche palesemente detto loro. Loro hanno detto: guardate, a noi in Italia non interessa produrre, perché sono tasse troppo alte, perché per svariati motivi. Loro hanno detto: noi abbiamo comunque il nostro stabilimento in Austria, trasferiamo tutto là, non ci costa niente, mettiamo una linea a costruire tra virgolette le vostre moto, perché attualmente, cioè, qualche settimana fa c'è stato il salone dell'EICMA a Milano dove hanno presentato la nuova serie di moto Husqvarna. Questa famosa nuova serie di moto Husqvarna non è nient'altro che una KTM mascherata da Husqvarna. Quindi la produzione non è che è stata fatta. E niente, appunto, ripeto, sono uno di quelli che hanno rischiato la denuncia per questo motivo. Se non sbaglio, loro sono andati in questura a denunciarci per... violenza privata, se non sbaglio, perché appunto dicevano: voi ci state bloccando i camion. A tutti gli effetti noi, sì, è vero, stiamo bloccando i camion, ma non li stiamo impedendo di entrare, perché la nostra manifestazione attualmente è stata fatta sia mercoledì che giovedì. Mercoledì è stata fatta dalle 7 del mattino fino alle 8 di sera, perché mentre noi siamo in cassa integrazione questa gente è dentro a lavorare, e per me, dopo faccio una parentesi su questo discorso, questa gente che è dentro a lavorare le stavano facendo fare dei turni che vanno dalle 8 alle 5 e dalle 11 alle 8 di sera per scaricare questi bilici che è in arrivo da Verona. Noi il primo giorno abbiamo fatto entrare i bilici alle 8 meno 10, quindi a tutti gli effetti i bilici sono entrati, hanno fatto fare, tra virgolette, straordinari, alcuni che erano dei centro fino alle 10, se non sbaglio, per scaricare questi bilici che non avevamo fatto passare di giorno, però a tutti gli effetti appunto i bilici sono entrati, quindi non c'è stato, c'è stato un ritardo più che un blocco. E idem giovedì è arrivato il primo bilico la mattina, noi l'abbiamo bloccato fuori dal canto delle sbarre. Questi signori hanno iniziato a interpellare i carabinieri e la Digos, che erano già là chiaramente per ordine pubblico, dicendo che volevano fare questa denuncia. Giustamente i carabinieri hanno detto: guardate che la denuncia dovete andare a farla in questura. E allora loro sono partiti, dimostrando ulteriormente la loro strafottenza, per andare a fare questa denuncia in questura. Dopo mezz'oretta che loro sono partiti, noi abbiamo fatto entrare il tutto. Nel momento in cui sono arrivati in questura, chiaramente gli organi che preposti all'ordine pubblico che erano là avevano comunicato che il bilico era entrato e lo stavano scaricando. Di conseguenza ovviamente in questura gli hanno detto: guardate che non c'è niente su cui fare una denuncia, perché quello che volete denunciare voi sta succedendo. E ritorno un attimo al discorso della gente che lavora dentro. Loro, oltretutto, per cercare di metterci ulteriormente contro, stanno facendo credere ai magazzinieri, più che altro, che stanno lavorando dentro, che noi siamo fuori a manifestare per un motivo di noi non vogliamo che loro lavorino. Stiamo manifestando per far andare in cassa integrazione anche loro, cosa che ovviamente non è assolutamente vera. Però appunto loro anche in questo caso cercano di mettere tutti contro tutti, sempre per avere la meglio loro, chiaramente. C'è rabbia.
Rabbia dir poco.
Buonasera, sono Elvira Ratti, faccio parte dell'RSU insieme ad Oreste, purtroppo sono sindacato. Mi vergogno in questo momento sinceramente anche per alcune cose che stanno succedendo. La cosa principale che stanno facendo appunto è mettere uno contro l'altro, però c'è anche da dire una cosa: noi dell'RSU siamo tutti a casa in cassa integrazione. Nonostante sia stato fatto un accordo per tenere sempre presente uno di noi in azienda, siamo stati lasciati a casa tutti, perché diamo fastidio. Al mio posto c'è un collega che sta facendo il mio lavoro. La rotazione della cassa integrazione non viene fatta, nonostante sia uno degli accordi che sono stati fatti. Io sono a casa dal 23 di settembre, stanno svolgendo le mie mansioni persone che non appartengono all'ufficio d'amministrazione. È stata presa una persona del marketing a fare l'amministrativo, solo per lasciare a casa noi. Stiamo cercando di far macello, di far casino, come si suol dire, per farci sentire al ministero, però forse il ministero dovrebbe anche chiamarci una volta di più e far casino lui, perché noi continuiamo a farlo, ma se noi lo facciamo e gli unici che vengono a saperlo sono le persone che sono in questa sala, non serve a niente. Forse ci vorrebbe qualcuno che a questo punto dice: ok, state facendo il blocco dei camion, a questo punto venite al ministero e dite perché state facendo il blocco dei camion. No, ho finito.
Non è un'interrogazione questa.
Allora, possiamo secondo me andare su due fronti, se siamo uniti anche meglio, che è uno l'ambito regionale e quindi anche il presidente Marocchi, indipendentemente dal partito non mi frega assolutamente niente, guarda, io ho ancora il partito vecchio, no, cioè non è questo... Non è... Guardi, Ma io vado anche alle riunioni della CGIL dove la Camusso va a votare per le primarie, perché per me il lavoratore non ha colore politico. Il problema è che a volte i sindacati trasformano il lavoratore in colore politico, è quello che io non sopporto. Cioè, ho litigato con la Camusso anche su questo tema. Quello che però nel concreto, secondo me, Regione Lombardia, che col presidente Maroni si era già attivato e quindi possiamo proseguire. Dall'altra parte, se volete, e qui io voglio condividere però con voi questo, perché può essere un'arma a doppio taglio, posso scrivere una lettera assieme agli altri miei colleghi europarlamentari che la vorranno sottoscrivere al ministro Zanonato, dicendo: siamo all'interno dell'Unione Europea, c'è un problema di competitività, penso che sia opportuno aprire un tavolo bilaterale più che poi in questo momento, più che a livello europeo. Quindi, però io vorrei, se voi siete concordi, non è la lettera di Lara Comi, è la lettera dei parlamentari europei, anche non di questo territorio, cioè per far capire che è un problema di rappresentanza italiana all'interno dell'Unione Europea, considerando anche l'Austria, oltre al fatto di aver fatto un'interrogazione parlamentare che lì c'è anche con Gazzetta Ufficiale. Ditemi voi, se questo può servire, sono a disposizione.
Credo. Certo. Ecco, no, ma credo che sia un'iniziativa a questo punto utile e doverosa, se non altro per mettere di fronte alle proprie responsabilità per il resto distratto ministro Zanonato. Dico distratto perché sono una persona educata, ecco. Aveva qualcosa da aggiungere?
No, assolutamente. Prima ci si riferiva a Regione Lombardia, il Presidente Maroni ha detto che non c'era una competenza specifica di Regione Lombardia sul tema, però posso assolutamente garantirvi, esatto, al di là di quelle che sono poi le competenze, vi dicevo, il nostro interesse come politici del territorio, che siamo qui per farci anche portatori di quelle che sono le esigenze del territorio anche ad altri livelli. Io fondamentalmente cerco di essere presenti a questi incontri perché penso di poter essere e spero di poter essere anche un tramite magari su livelli più alti. Quindi vi posso dire che la situazione è critica per tanti settori, perché in Regione Lombardia si fa consiglio tutti i martedì. Posso garantirvi che ogni martedì fuori dalla sede del consiglio regionale ci sono delegazioni di lavoratori di varie aziende, l'ultimo è stato Nokia Siemens, ma ce ne sono state tante altre, per segnalare quelle che sono situazioni che poi finiscono per essere tutte più o meno simili. Immagino, assolutamente, però ecco, sicuramente in questo momento anche il Consiglio regionale può farsi ulteriormente portavoce di quelle che sono le vostre istanze per dare una sorta di sveglia alla... Vabbè, che l'assessore Aprei è presente a questi tavoli, Ma non sarà solo l'assessore Aprei a chiederlo, ma sarà tutto il consiglio regionale, dove sicuramente almeno le nostre forze politiche di maggioranza sul caso saranno assolutamente allineate, quindi saranno, oltre l'assessore Aprei, anche i consiglieri regionali a chiedere questo intervento.
Se nessuno desidera intervenire, chiudiamo questo dibattito. Mi sembra che siano emersi dei dati importanti e siano emersi anche degli impegni, non sappiamo se quanto produttivi, ma comunque degli impegni per continuare a tenere su questa vertenza accesa la luce dell'interesse politico e mi auguro anche l'interesse soprattutto della stampa locale. l'anno prossimo ci sono le elezioni europee, se non si sfruttano le campagne. Cosa? Ecco, 90 comuni, ecco, 90 comuni, ma ci sono le elezioni europee, se non si sfruttano le elezioni per prendere i politici per il bavero, quando lo si fa? Ecco, benissimo. E i presenti sono inclusi, i presenti sono inclusissimi, le presenti sono inclusissime. Ecco, cosa? Lei va a elezioni. Ma sì, ma qualche candidato ce l'avrà pure lei, no? Ecco. Prendere per il padre o lui, non ve lo sconsiglio, perché è un ragazzo. Ecco. È un ragazzo pacifico, dice che è un ragazzo pacifico, ecco. Benissimo. Allora, ringraziando ancora una volta il Motoclub Scuderia 7.1 e Casa Pound che ha organizzato questa bella serata, la voglio chiudere con l'augurio che primo questo caso serve ad esempio e poi che seppure in una situazione difficilissima si possa intravedere uno spiraglio di luce. Non uso la perfida espressione la luce in fondo al tunnel, perché tutte le volte che la sento io ho un piccolo attacco di mal di stomaco, perché lo sappiamo, luce, l'unica luce in fondo al tunnel è quella del TIR che sta per investirci. Buona serata a tutti.